E rieccoci in onda dagli studi di Radio Popolare. Ci siamo spostati, siamo nello studio accanto all'auditorium, quello delle proiezioni, insomma la cabina di regia dei film, che in genere il mercoledì sera a partire da quest'ora vanno in onda a Vogliamo anche le rose. L'auditorium si sta decisamente riempiendo, ringrazio anzi tutti coloro che sono arrivati puntuali e che ci stanno ascoltando anche appunto dalla nostra sala delle feste, anche nominata così. Ringrazio Marco Di Puma che in questo momento è a un banchetto, potete fare le tessere se volete, lui è lì, insomma oggi dicevamo scherzando non lasciatelo solo, ma solo non è perché lo vedo aggirarsi con dei moduli tra le sedie vicino al palco. Ciao Marco, grazie. Nel frattempo Danilo De Biasio è sceso, ha lasciato lo studio 2, non so se è già salito sul palco, perché per chi è a casa da questo studio si riesce a vedere quello che accade in auditorium, ma non si riesce a vedere cosa accade all'angolo. Ecco, sì, li vedo tutti seduti. Aspettate che vi faccio sentire anche la vostra voce. Buonasera.
Per radio serve ogni tanto sentire la voce. Grazie anche ovviamente a Marco Sambinello che ci dà questa possibilità.
Ecco.
Ci sei?
Io ci sono, infatti anch'io, perché quella cattedra lì in fondo non permette la visione, in effetti forse dovevamo prendere un po' meglio le misure, ma comunque al tuo fianco ci sono Claudia e Silvia Pinelli, che
eccolo
ringrazio
qua.
Per essere
grazie
qui
a
con
voi,
noi, ciao,
per essere venute, grazie. Prego, prego.
Grazie a voi.
Sì.
L'applauso adesso dell'auditorium, chiaramente lasciamo ancora il tempo a entrare per chi vuole, e poi Alberto Roveri,
eccolo,
l'autore
qui,
regista
grande,
del film
grande,
che vedremo tra pochissimo. Pino Pinelli, mio marito, è il titolo di questo film. Danilo, se vuoi, magari comincio velocissimamente a fare una domanda,
sì,
ad Alberto.
È il tuo mestiere.
Il mio mestiere, vabbè,
scusa.
Anche il tuo, fare domande. E Alberto, ti chiedo, perché lo sappiamo tutti e lo scopriremo ancora di più vedendo il film, però insomma sappiamo che non è stato semplicissimo.
No, non è stato semplice, perché intanto vi presento, vi dico brevemente un po' del passato mio. Io ho lavorato al settimanale Panorama come fotogiornalista per 37 anni praticamente.
Una sciocchezza, dai.
Poca roba. Questo lo dico perché in realtà io ero da anni che inseguivo Licia, la conosco da tantissimi anni, e volevo tanto che lei rilasciasse un'intervista in esclusiva al nostro settimanale, fin quando poi Berlusconi chiaramente non ha comprato la Mondadori, quindi poi non ce l'ho più fatta ovviamente.
Cioè non hai avuto neanche il coraggio di presentarti da Alice dicendo...
No, ci ho provato, devo dire. Ma... che ci ho provato con Nini Briglia, che qualcuno conosce,
certo,
benissimo, che ho avuto come direttore, che è stato direttore anche di Radio,
sì,
Popolare,
sì.
E ci ho provato, però lui mi ha detto, mi ha fatto capire, non perché non voleva lui ovviamente, che non era il caso, non gliel'aveva molto probabilmente mai passata. E però sono rimasto e ho insistito. Dopodiché, quando mi hanno prepensionato nel 2010, io avevo questo tarlo, ma non tanto perché volevo, avendo letto il libro di Piero Scaramucci, altra conoscenza di Radio Popolare, che è un bellissimo, toccante, volevo che Licia lasciasse una testimonianza vocale con la voce, perché io lo sono riuscito a convincerlo dopo anni, quando le ho detto un giorno, lei ormai era sfinita, del mio continuare a insistere sul fatto che io volessi carpirle un'intervista, e lei io gli ho detto, guarda, ma fallo per i tuoi nipotini, ho detto una cosa molto banale se volete, lei mi ha guardato come, dico, sai, perché la tua voce, cioè Piero Scaramucci si colpisce nel libro, perché per carità è un libro perfetto, però dico, la tua voce secondo me diventa più forte, cioè il tono con cui racconterai le cose che ha scritto Piero, secondo me. Lei ci ha pensato un attimo e mi ha detto, ne parlerò con le mie figlie.
Ce l'abbiamo qua, vediamo se confermate chi parla, Silvia, ecco, sì. Confermi?
Allora, confermiamo che è riuscito a convincere la mamma, noi eravamo molto perplesse sulla cosa e poi ci siamo lasciate andare in questa avventura.
Però Silvia, scusami, è vera anche la versione, cioè ha usato la leva delle nipoti, è vero? E questo
con la
vi ha
mamma,
convinto?
Sì, Penso proprio
conferma
sì.
Quindi
no, ma conferma, ecco. mi è venuto in mente, ma così l'ho detto, potevo dire qualsiasi altra cosa anche per i giovani, non è che tanto per le future generazioni.
Sentiamo cosa dice ancora.
No, comunque dopo, allora siamo andati a fare questa intervista, io sono andata e mi fa tutta l'intervista.
C'è stata una cena di mezzo.
Ah sì, c'è stata prima una cena di mezzo, è vero. Andiamo a fare questa intervista, mi fa tutta l'intervista e poi si era accorto di non aver messo l'audio. E quindi mi ha fatto ripetere tutto, però, io l'avrei strangolato, però, e l'avrei lasciato anche lì così.
Ma non si dicono queste cose in pubblico, dai. Claudia?
Sì, c'è stata questa cena, mia madre ha detto sì, sono convinta, rimane una testimonianza. E in effetti c'è anche il discorso che poi nel tempo, soprattutto dopo il 9 maggio del 2009 con Napolitano, noi abbiamo visto varie opere che sono state fatte su quel periodo, diciamo, non su Pinelli, sì, c'è il film Romanzo di una strage. Esatto. E allora sì, abbiamo deciso che insomma anche lasciare una testimonianza diretta di quello che si è vissuto può servire per mettere anche dei punti fermi, perché insomma nella storia ci mettono in tanti le mani. Non è detto che lo facciano sempre nella maniera più corretta.
Permetti, ci sono un paio di chiose da fare a quello che avete detto voi, perché non tutti ovviamente possono sapere a memoria quello che è successo in questi anni. Innanzitutto, lo vedrete poi, i fortunati ascoltatori che sono qui, Licia Pinelli è una donna che esprime con grande forza il suo dolore, ma rimane, come dire, mi verrebbe da dire quasi
molta
di ghiaccio,
dignità, con molta dignità.
No, in qualche modo. E quindi il fatto di averla convinta è stato molto importante, è stato veramente complimenti ad Alberto, perché l'hai fatto. Il secondo aspetto è che appunto Romanzo di una strage, si chiama così il film, è un film su cui voi due, anche Silvia e Claudia, avete qualcosa da ridire, avete avuto, no? Per come è stato romanzato, ecco perché ha fatto questo accenno Claudia, no? Lo dico soprattutto per chi non ha conosciuto o non l'ha visto quel film.
Sì, ecco, precisiamo che Licia non è di ghiaccio,
non è di ghiaccio.
Anzi, il problema è proprio l'opposto, cioè parlare di queste cose la turba profondamente. Immagino. Emotivamente per lei è come se non fosse passato il tempo.
Assolutamente.
E quindi è stato un grande atto da parte sua.
Infatti confesso.
Come hai fatto tu a non toccare?
Confesso che ne avevo parlato anche con mia moglie, che loro conoscono benissimo, che ho detto qui quando toccherò l'argomento ovviamente rischio che lei può anche dire basta, perché
mi fermo.
Infatti c'è un attimo, si noterà che vedete che c'è un attimo in cui lei un attimo che poi mi ha detto basta.
Vabbè,
nel senso che
lo vedremo.
Io pensavo che a quel punto lì lei non andasse più avanti, perché ero a quel punto, ho detto c'è anche ragione dentro di me, dicevo beh, io sto facendole vivere con grande dolore quei momenti che sono stati tragicissimi, non tragici per lei, però ho visto che lei poi invece ha continuato, quindi questo voglio dire è stato importante, ma non tanto per me, perché io sono solo un tramite, io l'ho fatto soprattutto per le nuove generazioni, per i giovani. A me è venuta l'idea di fare questa, di raccogliere queste testimonianze, perché è stato nel 2008 giù di lì, quando ho sentito nella solita ricorrenza ovviamente del 12 dicembre, chiedevano a certi giovani fuori dalle scuole chi ha messo la bomba in Piazza Fontana, quando ho sentito le Brigate Rosse ho detto vabbè, allora un momento, fermi tutti, qua bisogna fare qualcosa.
Certo.
Danilo, scusa, avevi una domanda pronta?
No, so che le persone sono venute qua per vedere il documentario, vi assicuro che ve lo faremo vedere fra pochissimo.
Esatto, infatti io volevo soltanto intervenire un attimo e chiedere sia a Claudia che a Silvia, ed è una cosa che abbiamo detto anche in questi giorni ai microfoni, no? Il fatto di ricostruire la storia di un padre attraverso una memoria storica, una memoria di cronaca, ma soprattutto la propria memoria. So che vi capita spesso di andare nelle scuole a parlarne. Volevo chiedervi se questo film in qualche modo vi è stato anche utile per avvicinare il discorso con i ragazzi delle scuole.
Claudia.
Sì, poi risponde anche Silvia. Allora, questo documentario può essere utile quando noi non ci siamo. Nel senso che le cose poi sono queste, ecco, è diciamo una testimonianza che rimane e che rimarrà. Quando andiamo nelle scuole portiamo,
siete voi.
Esatto, siamo noi, portiamo il nostro ricordo e la nostra memoria, Ricordo col cuore e la memoria con la testa.
Silvia, ma che cosa ti chiedono per esempio in una scuola? Hai qualche ricordo? Cioè una domanda che ti fanno questi ragazzi che appunto non hanno potuto vivere?
Ma a me è capitato che mi chiedessero come mai ci fossero due lapidi in Piazza Fontana.
Ce lo chiediamo anche noi.
Esatto, e anche e così io spiego il motivo per cui ci sono due lapidi adesso. Che comunque molti di voi penso che lo sappiano, no?
In una c'è scritto ucciso innocente, in un'altra c'è scritto morto innocente.
Allora, perché la prima lapide venne posta nel 76 dagli studenti dei democratici milanesi dopo che la sentenza del 75 fu tombale per la ricerca della verità, dove Pinelli venne dichiarato morto per un malore attivo. E i democratici milanesi e gli antifascisti e gli studenti posero appunto questa lapide in Piazza Fontana per
ricordarlo. Credo anche i glottologi dovrebbero mettere una lapide per dire che cavolo è il malore.
Anche
vabbè,
i medici,
però,
un termine nuovo, ecco. Poi la lapide nel 2006 venne fatta sparire in piena notte e in concomitanza tra l'altro con uno sciopero della stampa. Al suo posto si ritrovò quella lapide con il logo del comune di Milano, dove si dice morto tragicamente, innocente morto tragicamente nel locale della questura, sembra.
Sì. Ecco. Il concetto è quello.
Esatto,
però,
infatti.
Il concetto è quello.
Dopo pochi giorni comunque il ponte della Ghisolfa riposizionò tra l'altro la lapide originaria, quindi adesso abbiamo due lapidi in Piazza Fontana. E tutte e due raccontano comunque la verità di un innocente, in entrambe le lapidi si legge innocente.
Quella parola c'è.
E quella parola c'è. Cambia anche la data della morte, perché in quella degli studenti c'è scritto 16 dicembre, mentre invece in quella del comune c'è scritto 15 dicembre. E rappresenta anche il ancora adesso come sia contraddittorio e complicato per le istituzioni pubbliche parlare di Pinelli, penso.
John Foote, uno storico inglese, nostro amico che salutiamo se è all'ascolto, ci ha addirittura scritto un pezzo di un suo libro su questa memoria che non si riesce a unire in qualche modo. D'ultime domande e poi dopo andiamo a vedere il film perché sennò scalpitano. La prima è, il nuovo prefetto di Milano vi ha detto che vi incontrerà, vi riceverà, lo ha già fatto partire qualche misura ufficiale?
Allora è arrivato, c'è stato quell'articolo sul giornale, sì, dove il prefetto aveva chiesto un incontro con la famiglia Pinelli. E la settimana scorsa ha preso contatti con Licia e adesso aspettiamo l'incontro e vedremo che cosa vorrà dirci.
È comunque un segnale che voi ritenete importante dopo il famoso ricevimento al Quirinale, lo ricordiamo con Napolitano, che anche lui ha avuto delle parole molto simili a quelle che abbiamo
certo,
udito.
Comunque sicuramente è un segnale positivo.
Claudia?
Beh, innanzitutto ha focalizzato l'attenzione nell'anniversario della strage di Piazza Fontana su Giuseppe Pinelli e quindi comunque già questo è stato qualcosa di positivo. E poi evidentemente rimaniamo ancora una spina nel fianco e anche questo è un'altra cosa positiva.
Assolutamente,
perché
concordiamo.
Con gli anni passati, che sono passati, e poi può darsi, adesso io non ho idea, perché non mi sarebbe mai venuto in mente di incontrare il prefetto, sinceramente. Ma qualsiasi gesto che arrivi da una istituzione di una democrazia e che possa prendere in considerazione gli errori di una democrazia non compiuta è positivo per tutto il paese, non solo per noi famiglia Pinelli. Noi non abbiamo mai chiesto nulla, noi abbiamo semplicemente resistito a tutto e siamo ancora qui adesso, sono passati 46 anni e ancora stiamo parlando di questo e della figura di Giuseppe Pinelli. Quindi è importante, qualsiasi cosa che arrivi, per me sono importanti anche entrambe le lapidi di Piazza Fontana. Una è di parte, l'altra un'istituzione non ha potuto solo togliere. Ha dovuto metterne un'altra, non ha avuto il coraggio di scrivere morto per malore attivo, però c'è scritto morto tragicamente nel locale della questura, innocente morto tragicamente. Vuol dire che se entri in una questura puoi morire tragicamente? Ecco, io cerco di vedere il lato positivo in ogni cosa che arriva.
Capite di che pasta sono fatte queste due donne, Claudia e Silvia Pinelli. Un'ultima domanda per Alberto, invece, che il regista, lo ricordiamo, del film, e che poi dopo, se sei d'accordo Barbara, lo facciamo partire perché sì, abbiamo parlato lungo. Articolo del Manifesto questa mattina,
sì.
Prima Adesso. Pagina, Saverio Ferrari, alla fine lo sintetizzo moltissimo, sì. Dice, c'è in un pezzettino di un'inchiesta assolutamente collaterale, forse c'è una spiegazione di come è andata quella notte, diciamo così, che siccome il papà di Claudia e di Silvia era appoggiato effettivamente alla balaustra, c'è stato qualcuno che semplicemente ha dato una piccola spinta ed è volato giù, ma forse non con l'intento di buttarlo giù direttamente. Queste sono notizie importanti, sono notizie che oramai basta, cioè abbiamo
no,
già dato,
perché
la verità storica è diversa dalla verità, cioè quelle cose che si dicono da 46 anni, lo diciamo.
Io,
quindi.
Io non ero in quella stanza, nessuno di noi era in quella stanza, però sta di fatto che sicuramente, io questa è una mia convinzione del tutto personale, sono convinto che molto probabilmente loro hanno buttato giù una persona già che ormai era morente. Cioè, questo però non sono ipotesi, possono essere anche le azioni.
Queste sono ipotesi.
Sono ipotesi, certo, e sicuramente non lo so. Che Calabresi fosse presente in quella stanza o meno, questa a detta di Vallitutti, che era lì che aspettava di essere interrogato dopo Pinelli.
Un anarchico che era stato
preso
nella retata, diciamo.
Era stato nella retata, aspettava di essere interrogato dopo Pino. E stranamente poi sente questo trambusto enorme e lo cacciano, gli dico vai, non lo interrogano neanche più. Lui si ricorda di aver visto Calabresi uscire, così la sua testimonianza, Calabresi uscire da quella stanza. Durante il processo, lotta continua, Calabresi viene alla luce che chiaramente chiamano Vallitutti, perché lui diceva testimonianza di questo, e uno, adesso non ricordo se uno dei poliziotti che stava nella stanza piuttosto che il questore, dice non è vero, racconta una bugia a Vallitutti, perché c'era un armadio davanti al corridoio dove teniamo la macchinetta del caffè o cose di questo genere, non poteva vedere se Calabresi rientrava o usciva dalla stanza. Lui gli ha smentito dicendo andiamo a vedere in questura. Quando sono andati in questura l'armadio l'avevano spostato, perché che quando spostate un armadio se non ridipingi c'era rimasto il segno, quindi già questo
vogliono dire due cose,
sì, quello
Claudio
che dice Saverio Ferrari.
Saverio, sì, nell'articolo
Enrico Maltini e Gabriele Fuga hanno stampato un libro, Pinelli che c'era quella notte, e hanno preso gli atti che la Casa della Memoria di Brescia ha digitalizzato e hanno estrapolato da quegli atti quello che riguardava Pinelli. Quindi gli interrogatori che ci sono stati a vari funzionari di polizia e dei servizi segreti da parte dei giudici, in cui è venuta fuori la storia di Pinelli. Quindi questa cosa non è un'ipotesi. C'è una testimonianza che dice Pinelli pressato di spalle contro la finestra è caduto giù. Questa è la cosa. Quindi ecco, qui andiamo agli atti, andiamo a dei documenti, ecco, questa è forse più importante.
Silvia?
Ecco, l'unica cosa è che l'ambulanza è stata chiamata prima della mezzanotte e mio padre il volo l'ha fatto a mezzanotte e tre minuti circa, e c'era un giornalista Palumbo che sentì cadere come un sacco, come se avessero buttato qualcosa dalla finestra, ed è stato il primo testimone oculare.
Io ringrazio veramente di cuore davvero Claudia, Silvia, naturalmente anche Alberto che poi è il, come dire, quello che ha acceso la macchina da presa, diciamo così.
Fatto altro, no? Io devo ringraziare loro tre soprattutto, perché se è venuto fuori una buona testimonianza, un buon video, non certo la mia capacità tecnica, ma grazie a loro chiaramente.
Barbara, ci dai il tempo solo, sì, di scendere da questo palco senza farci male, cioè prima,
sì,
di spegnere le luci, per favore.
Assolutamente, le
grazie,
luci.
Un applauso a loro e quasi di augurio per il film, che sappiamo che sarà bello.
No, io chiederei a Sanminello, a Marco Sanminello, di isolarmi dallo studio, perché adesso continuiamo ad andare in onda e invece chi è in auditorium vedrà il film. Ricordo solo che alla fine della proiezione, che dura meno di mezz'ora, sarà possibile ancora fare qualche domanda a Silvia, a Claudia e Alberto, per chi ne avrà voglia, e se loro chiaramente sono qui anche per rispondere. Grazie e buona visione. E questi erano i titoli di coda del film. Pino Pinelli, mio marito. Hanno acceso le luci in auditorium e anche Danilo adesso è uscito, è tornato sul palco. Io non so se mi stanno sentendo anche in auditorium, e tra pochissimo no, un applauso commosso, perché in effetti il film è così. Adesso ok, allora devo alzare, ecco, adesso sono anche in auditorium, eccomi, sono in onda a rompere questo momento. Il film è appena finito, siamo sempre in diretta a Radio Popolare dall'auditorium Demetrio Stratos e Claudia e Silvia Pinelli stanno salendo sul palco con Danilo De Biasio e Alberto Roveri per qualche domanda dal pubblico. Io rinnovo anche agli ascoltatori che possono scrivere. Eccoci, sentiamo e vi sentiamo.
Perfetto.
Eccovi.
Innanzitutto, ma che effetto vi fa rivedervi?
Allora, mia madre...
Con questo, ovviamente con questi argomenti, non è una commedia, insomma.
No, certo. A me fa... mia mamma è così. Licia compirà 88 anni... a gennaio, ed è così. E a me fa molto effetto vedere questa sua intervista. Lei poi negli anni ne ha rilasciate sempre meno, rifiutando il ruolo di
confermo.
di personaggio pubblico. Fa molto effetto comparando questa con quella che rilasciò a Pierpaolo Pasolini nel 1970, in cui si vede Licia decisamente più giovane, molto provata da tutto quello che era successo, con la stessa dignità, con la stessa fermezza. A me fa molto effetto. Noi poi l'abbiamo presa in giro tanto per drammatizzare, abbiamo detto sì, hai voluto che facessimo queste cose, questo documentario, e chiaramente l'hai fatto nel momento in cui avevi deciso di farti diventare i capelli bianchi e avevi i capelli di tre colori. Queste sono, vabbè, le cose che usiamo anche noi. Io
Le figlie possono dire alle mamme, noi no.
Io mi
tu non glielo puoi dire, il regista non glielo può dire una cosa del genere.
No, poi io mi vedo, avevo 20 kg in più o meno, però non importa.
Silvia?
Che cosa?
Cioè, ti fa effetto?
Sì, anche perché io ero abbastanza scocciata, si vedeva comunque. Infatti ero molto più sintetica anche nelle risposte, non vedevo l'ora di finire, anche perché ho iniziato ad affrontarlo in pubblico da grande, diciamo, perché è una cosa che è sempre stata dentro di me, cioè comunque c'era la mamma che portava avanti le cose e poi ad un certo punto ha passato il testimone, quindi è toccata a noi, e sempre comunque con molta fatica.
Una cosa che volevo dire ad Alberto è che mi ha colpito molto quando tu hai detto che sei riuscito a convincere, così l'hai raccontata in qualche modo, Licia, dicendo ma devi parlare per i nipoti. Mi ha ricordato esattamente le stesse identiche parole che ci ha detto Liliana Segre. Io per molto tempo non volevo parlare della mia esperienza nei lager, non volevo. A un certo punto, vedendo mia nipote all'età che avevo io quando sono entrata in un campo di sterminio, ho capito che dovevo parlare.
Certo.
Mi ha colpito. Stiamo parlando quindi di una donna appunto molto avanti con l'età, che ha trovato la forza di far uscire questa rabbia, questa tristezza, questa...
Non so cosa risponderti, perché no. Sì, io mi ricordo quell'attimo quando gli ho detto dei nipoti, dico farlo per i tuoi nipoti, ma e ho visto che, cioè, come gli, non so, sai quei gesti, ha avuto un attimo che ha guardato in alto, devo aver capito che ha realizzato che forse si poteva fare, però quando mi ha detto no, ne devo parlare con i miei figli, ho detto giusto, tante ore che ha detto beh, fai una cosa, per farmi conoscere meglio, io non conosco le tue figlie, ho detto vieni una sera a casa mia a cena, vi invito, e poi mi darete la risposta se sì o no, e se no pazienza, voglio dire che non potevo certo obbligare nessuno. E alla fine della cena ho chiesto loro, allora e mi hanno detto, mi hanno dato il benestare. No, io sono ancora grato a loro perché non so come dire, io sento, non perché l'ho fatto io, sento di aver fatto una cosa importante, ripeto, per i giovani, perché ancora adesso, io l'ho detto prima a Silvia alla fine, io mi emoziono ancora quando le vedo lì, soprattutto lì, cioè, ma anche loro, insomma ci sono dei momenti che veramente ti accorgi che è stata fa parte della nostra storia, che non è ancora risolta, che grida vendetta, voglio dire, capisci? E quindi io mi emoziono ancora, non so, io mi ricordo che i primi tempi che lo stavo montando, perché ho girato 4 ore, quindi poi l'ho dovuto ridurre, ovviamente non poi l'avevo.
Cioè, il resto ce lo fai vedere un'altra puntata, sì,
no,
i tagli.
No, dire sì, ho tagliato parecchio, certo, ma non è quello il punto. Il punto volevo dire che io all'inizio ero un po' perplesso, perché poteva diventare anche una cosa melensa, esagerata. E l'ho fatto vedere un attimo a dei miei colleghi, tanto mentre lo montavo, e mi ricordo che la cosa che mi ha colpito è il coraggio di vai avanti tagliando bene, ho detto che forse ci siamo, quello mi ha detto, ma caspita, questa buca lo schermo, riferito a vostra madre Alicia, e ho visto che l'ha detto come per dire, caspita, ma vai, perché qui c'è della sociale sostante, nel senso che non ci sono gli effetti speciali di Avatar, però capisci, quindi...
Come dicono i giovani, c'è tanta roba.
C'è tanta...
noi dobbiamo fra poco chiudere, giusto Barbara?
Sì, io sentirei però se c'è anche qualche domanda dal pubblico, perché se qualcuno domanda... vuole intervenire,
però,
forse...
Allora, devo fare io il valletto? Alberto, mi dai la possibilità di uscire?
Di liberarti dal filo.
Il valletto lo fa Marco Di Puma addirittura. Attenzione ai cavi, aspetta che però
qualcuno
passo
scrive
microfono.
Anche chiede se il film sarà disponibile in DVD, poi magari rispondiamo anche a questo.
Sarò molto sintetica, il tempo è breve. Lascia senza fiato anche chi non ha vissuto direttamente quegli anni, quella storia è qui. Sarò sinteticissima, scusate, ma ha lasciato veramente senza fiato. Appunto, la diffusione di questo che, non lasci dire anche tecnicamente, un gioiello. Sì, no, lo lasci dire all'esterno. La diffusione, la preservazione. Si è collaborato, per esempio, allo Stato in qualche modo nella produzione. Mi scusi, non è una domanda provocatoria, ma visto che c'è stato questo importante precedente col presidente Napolitano, è il lavoro fatto, la ricerca dei materiali, in questi 30 minuti anche la scelta, loro sapevano già quello che dire, ma la scelta del materiale d'epoca è mirato, senza estremismi, senza strumentalizzazioni, perfetto. Quindi la diffusione... ma non soltanto nei circoli, nel giro giovanile, ma anche agli adulti serve, si sta perdendo la memoria di tante cose, di questi fatti e di troppi altri, analoghi e anche differenti. Certo, certo. Grazie.
Ci sono altre domande? Prima di...
No,
dopo si fa. Ecco, però devi sì, farle mettere
magari. Sì, come vuoi tu, se tu che se mi
ricordo. Ci spostiamo perché se no c'è effetto Larsen con le casse. Ecco.
Ma io avevo 19 anni, ero studente al Politecnico di Milano e quando, innanzitutto, vabbè, quando sappiamo di piazza, ci fu Piazza Fontana, noi subito nel collettivo eravamo convinti che fosse una strage di Stato. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo, vabbè, questa è una questione politica, quindi voi siete di parte, va bene. Però... porto una testimonianza, non so fino a che punto. Quando sentivo la morte di Pinelli, dell'anarchico Pinelli, ci fu chi fra di noi uno che disse: no, non può essersi suicidato perché è un anarchico. Ecco, disse questa frase. Per cui perché per noi l'anarchia, che eravamo. Naturalmente, ripeto, non eravamo, eravamo schierati politicamente, il movimento studentesco non era anarchico, no? Per noi l'anarchia era qualcosa di un'utopia, la vedevamo come un'utopia. E quindi quando mi ha sentito quella cosa, eravamo convinti che fosse stato appunto ucciso. questa è la nostra convinzione, quindi la nostra testimonianza, la mia testimonianza può essere questa.
Grazie, lascerei rispondere, pregherei di fare domande, cioè domande sono anche un po' più brevi.
La signora mi ha chiesto se non ho avuto aiuti da nessuno, ho fatto tutto io, come dicono i veneti, faccio tutto mio, perché non ho fatto una lunga ricerca, quasi 3 mesi negli archivi del Corriere della Sera. L'unica cosa che mi rammarica è che non sono riuscito a trovare il quotidiano che aveva pubblicato all'epoca quando fu ammazzato Calabresi, perché volevo, per rafforzare la frase di Ricci quando dice sono convinta che non sono stati ovviamente i 3 ragazzotti di Lotta Continua che hanno ammazzato Calabresi. Io mi ricordo che all'epoca, parlo di quegli anni lì, ero diciamo il fotografo alle prime armi, stavo imparando il mestiere e collaboravo con un'agenzia che si chiamava DFP, era fatta tutti da giovani naturalmente di sinistra, eravamo sempre nelle piazze, e mi ricordo di aver letto e si sfogliava i quotidiani al mattino per poi capire che servizi potevano interessare i settimanali, perché ovviamente il compito nostro era vendere soprattutto i settimanali, e mi ricordo che Calabresi fu dirottato, c'è cioè anche nel film di Marco Tullio Giordana, gli venne tolta praticamente l'inchiesta sulle bombe di Piazza Fontana, e fu dirottato sul traffico d'armi che c'era tra il Veneto, la Svizzera e l'Austria, no? Dove poi lì si scoprono già Gladio, in effetti lo fa capire nel film Marco Tullio Giordana. E tornando in uno di questi viaggi, uno dei giornalisti gli chiese: ma a proposito erano già passati circa 2 anni, ma delle bombe di Piazza Fontana ora non sono stati chi sono stati? Perché già c'era la pista nera, cominciava ad esserci la pista fascista. E lui gli rispose: io mi ricordo bene, poi le parole esatte, ma fu, non sono stati né rossi né neri, c'è qualcosa di più grosso, ma adesso non posso parlare. Dopodiché, dopo neanche un mese, mi pare, gli tolsero la scorta e lui fu assassinato. Ora, adesso non voglio, per carità, adesso questo può accendere tante fantasie, però io se avessi trovato quella frase lì, purtroppo ho scoperto che l'unità, il vecchio archivi dell'epoca, non ce li ha più il cartaceo, una cosa luce. L'Avanti pure non esiste più. Il Giorno, il vecchio Giorno, che era anche un quotidiano a quei tempi che era importante, era a livello del Corriere della Sera, poi era ricco anche di documenti, è sparito tutto, non c'è più niente. Non hanno digitalizzato tutti quegli anni lì, non esistono più. Quel poco che vedete sono mie foto, la maggior parte sono mie foto, tranne i funerali di Pinelli. E di quell'epoca lì, perché io ero militare nel 69, facevo il servizio militare, ma per il resto non sono riuscito, ho cartabellato, ho cercato anche di informarmi, ma purtroppo io se avessi trovato la pagina e quell'intervista lì, quella sarebbe stata importantissima proprio per aggiungere, non tanto ovviamente per accusare, però è chiaro che ti fa pensare di più, ovviamente ti fa venire qualche dubbio in più, non trovi?
Giusto. Sicuramente, non parliamo di archivi per favore, perché se poi ti faccio vedere quello di Radio Popolare ti rimane malissimo anche tu. Barbara, dacci il tempo.
Allora, c'è ancora lo spazio per un paio di domande, se qualcuno vuole intervenire.
Domande però, mi raccomando, perché poi dopo dobbiamo chiudere. C'è qualcuno?
Le mani non si alzano.
Le mani non si alzano. Ne faccio una io, Silvia, Claudio, non lo so. A me voi avete capito perché non si può mostrare in un luogo pubblico i funerali dell'anarchico Pinelli di Bari? Perché? Non riesco a capirlo. È fantastico, è bellissimo, è un'opera d'arte, un capolavoro.
Allora, 2 anni fa era partita una petizione promossa dai 9 consiglieri della cultura di tutte le zone di Milano, quindi tutte le 9 zone di Milano, per chiedere che il Comune di Milano trovasse una collocazione definitiva per i funerali dell'anarchico Pinelli di Bai. E il Comune di Milano non ha risposto. Adesso è partita una nuova campagna da parte del Ponte della Ghisolfa di Milano, dove nuovamente si chiede al Comune di Milano che trovi una collocazione per i funerali dell'anarchico.
Ti interrompo, si firma sul web o anche qua? Perché sennò diciamo subito ai nostri ascoltatori che sono qua di farlo subito.
C'è un volantino che stanno facendo girare, dove dicono di chiamarsi, mi vuoi, una cosa di sto genere, dopo se lo trovo ve lo faccio vedere. E mettono
scartabella, sei anche online? Eccolo qua che lo fa vedere adesso ai nostri ascoltatori, che lo facciamo, ecco.
Che è questo.
Perfetto, eccolo, ecco. Lo sta mostrando.
Perché l'opera venne esposta da Boeri in pratica, perché era allora assessore alla cultura a Palazzo Reale nella Sala delle Cariatidi, e rimase esposto da giugno a settembre. La Fondazione Marconi, che è la proprietaria del quadro, aveva dato la disponibilità ad offrirlo gratuitamente al comune se avesse trovato una collocazione. E il 12 dicembre, tra l'altro, al concerto per Piazza Fontana ho incontrato l'assessore del Corno e gli ho detto: ho parlato di lei oggi in Piazza Fontana. E lui mi ha preceduto dicendo: per il quadro ci stiamo pensando, si potrebbe ipotizzare al Museo del Novecento, e adesso aspettiamo fiduciosi a questo punto.
Se c'è un luogo dove ha senso che stia, è proprio il Museo del Novecento, sicuramente.
Esatto, anche perché è un'opera del Novecento.
Esatto. Cioè, Claudio voleva aggiungere qualcosa e poi andiamo a chiudere?
Sì, chiaramente è un'opera d'arte.
Sì.
Imponente, perché è un'installazione di 12 metri per 3. Ecco, sarebbe una ricchezza per la città di Milano, non un favore alla famiglia Pinelli.
No,
infatti è un quadro meraviglioso. Alla Sala delle Cariatidi stava in effetti molto
benissimo,
bene.
È vero.
Certo, il Museo del Novecento sarebbe anche un'ottima collocazione, è vero, un grande regalo del gallerista che l'ho avuto.
Sarebbe anche un modo giusto per... Scusami Barba, ti ho parlato sopra.
No, è che non ci vediamo qui. Vai.
No, sarebbe anche un modo per affrontare quella pagina di storia nel riconoscimento delle responsabilità che ci sono state e per poter passare oltre. Ecco, questo sarebbe uno splendido atto.
Io ci sto.
Anche io.
Ed sostengono, non la sentono per radio, dico io, è per questo che non trova una collocazione.
Questa è la risposta alla domanda che ha fatto lui, cioè il motivo per cui non trova una collocazione il quadro.
Vabbè, noi glielo facciamo sapere stasera che invece noi non siamo d'accordo, mettiamola giù così. Barbara, te la linea.
Bene, che fare? Ringraziamo tantissimo i nostri ospiti, Claudia,
grazie,
Silvia
veramente.
Pinelli, Alberto Roveri, e grazie anche agli ascoltatori di Radio Popolare che senza aver visto il film sono rimasti qua.